Modem.
Andiamo, bel pesciolino! Andiamo!
Dory, io sono un pesciolino. Non mi sembra che quella roba là sia un pesciolino.
Oh, pescione, pesciolone, balena, va bene. Ora le parlo in balenese.
Spassosa scena, quella tratta dall'animazione intitolata Alla ricerca di Nemo. Il papà dello sperduto pesciolino Nemo e l'amica Dory fanno un incontro ravvicinato con una balenottera azzurra. Se la caveranno, nonostante la pessima imitazione del cosiddetto canto delle balene. Diversa invece è la situazione per un'altra creatura marina, un altro cetaceo per l'appunto, la balenottera minore. D'incontri ne fa anche lei, ma non tutti simpatici. Nelle sue scorribande oceaniche, oltre che pesci e crostacei, incontra da secoli cacciatori e scienziati. Cacciatori e scienziati norvegesi, islandesi, russi, di tante nazioni. Tra i più interessati alla sua carne e alla sua evoluzione biologica, e molto numerosi perché rispondono a un mercato e un consumo interno enormi, quelli giapponesi. Tra i più interessati, certo, ma anche, in questi anni di sensibilizzazione ambientalista, tra i più frustrati. Da ieri il Giappone ha sospeso la caccia a questi animali nell'Antartico, dopo l'attacco a una nave ammiraglia da parte di Sea Shepherd Conservation Society, un'organizzazione di attivisti che si batte per la preservazione della fauna marina.
We have most certainly not endangered anybody's life, nor have we hurt anybody. All we're doing is opposing the legal activity and at the moment...
Alex Cornelissen sottolinea di come l'attacco non abbia messo in pericolo la vita di nessuno. L'intento era quello di bloccare nuove partenze e così è stato. Solo un'interruzione, un'azione dimostrativa, che ha però l'effetto di sollevare, e la cosa avviene regolarmente, una tematica cara all'opinione internazionale e che muove, pro e contro questa attività, governi di tutto il mondo, compreso quello elvetico. In gioco tradizioni culturali, interessi economici, fini scientifici e rischi di estinzione animale. Il governo giapponese è irritato, parla di tradizione e di cultura e sottolinea che la caccia si svolge a fini scientifici per, e l'argomentazione è circolare, capire meglio l'evoluzione biologica di questo animale e poter così arrivare a una caccia sostenibile che non metta in pericolo l'esistenza stessa dell'animale. Ma a non sentirci non ci sono solo le organizzazioni non governative. Lo scorso anno l'Australia ha presentato una denuncia contro il Giappone alla Corte Internazionale dell'AIA per chiedere il blocco della caccia alle balene a fini scientifici nell'Oceano Meridionale. La Commissione internazionale per la caccia alle balene, alla quale aderiscono una novantina scarsa di paesi, è divisa. Attualmente circa la metà dei paesi membri vorrebbe abolire la caccia alle balene e un'altra metà invece la difende. Anche paesi che non hanno interessi diretti nell'approvvigionamento e nella commercializzazione di questa carne. Una ristretta minoranza, poi, tra cui la Svizzera, opta per una posizione intermedia. La caccia può continuare solo per alcune specie e a condizione che vi siano prove scientifiche di uno sfruttamento sostenibile e controllato.
Avete sentito Daniel Bilenco e la sua scheda. Buongiorno da Nicola Lund e ben ritrovati. Una mossa sorpresa vista da qui, quella del governo giapponese, da sempre in prima linea nella caccia alle balene. Ne discutiamo oggi con Bruno Mainini dell'Ufficio Federale di Veterinaria, commissario per la Svizzera della Commissione Internazionale per la Caccia alle Balene. Buongiorno.
Buongiorno.
Saluto anche Giuseppe Notar Bartolo di Sciara, ecologo marino, presidente dell'Istituto Otetis di Milano ed ex commissario per l'Italia della stessa Commissione Internazionale. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
E dal Giappone, da Tokyo, con noi anche Antonio Fatiguso, corrispondente dell'ANSA. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
E fra non molto estenderemo il discorso anche ad altre regioni in Europa con altri ospiti. Dunque, Antonio Fatiguso, le autorità giapponesi quindi hanno comunicato l'abbandono perlomeno temporaneo della caccia alle balene nell'Antartico. In Giappone, nel paese, come è stata recepita la notizia stessa? C'è chi parla, forse questo soprattutto in Occidente, di inizio della fine della caccia in quelle acque perlomeno.
Ma questo non, di questo onestamente non sono molto convinto, nel senso che la caccia alle balene è una delle poche cose, secondo me, dal mio punto di vista, che cui i giapponesi rinuncerebbero, ma non perché ci sia un effettivo consumo oppure perché ci sia un'effettiva richiesta, per il semplice fatto che loro ritengono effettivamente sia una questione culturale, cioè la loro sia come dire, il mantenimento di una tradizione che ha un secoli di vita alle spalle. Ed è sostanzialmente questo che, come dire, al Giappone dà fastidio, perché diciamo c'è soltanto una piccola parte nel nord del Giappone, una piccola fascia costiera, dove effettivamente la carne della balena è ancora consumata, cioè fa parte di una.
Quindi appunto,
parliamo di pochissime migliaia di persone.
Esatto, non si può neanche parlare di tradizione culinaria, perlomeno, è una tradizione che esula da questo contesto.
Sì, è una tradizione, diciamo, legata al passato, ed è lo stesso discorso, ad esempio, della caccia ai delfini, di cui ormai di questa mattanza che viene fatta annualmente a Taiji, questa baia dove questo rito viene ripetuto da oltre quattro secoli, e che appunto poi è stata ripresa in un film documentario che ha vinto anche l'Oscar, no? The Cove. E il problema è anche lì legato a questo fatto, cioè una tradizione proprio locale, sentita, culturale, ed è difficile, come dire, cambiarla.
Fa strano però pensare che il Giappone è attivo in prima linea nella caccia alle balene, poi importi comunque della carne da balena da paesi come Norvegia ed Islanda.
Islanda, infatti, perché, ripeto, fa parte comunque di questo retaggio culturale, di questa tradizione, ma non c'è un effettivo e, diciamo, corposo consumo di carne, questo voglio dire. E più che altro, ripeto, anche se si va qui nei ristorantini dello Tsukiji Market, che sarebbe il mercato del pesce più grande al mondo, la carne di balena si trova, però non pensate che ci sia chissà quale
Ruba,
quantitativo,
insomma.
Ecco, insomma.
Professor Notar Bartolo, questo segnale apparentemente sembrerebbe un segnale forte, cioè il fatto che la lotta in prima linea sui mari, proprio di associazioni ambientaliste, in questo caso la Sea Shepherd Conservation, ecco, queste lotte poi alla fine arrivano a concretizzarsi con dei risultati effettivamente concreti?
Beh, questo adesso lo vedremo, infatti siamo tutti qui che ci chiediamo che cosa succederà. Io leggo in questa decisione del Giappone un segnale molto interessante e anche abbastanza, diciamo, insolito, perché il Giappone è sempre stato molto deciso nell'insistere sulla caccia alla balena. Tra l'altro nel santuario dell'Antartico che si rifiuta di riconoscere. Tuttavia c'è anche da dire che questa caccia alla balena non mi sembra un'attività, come diceva anche il nostro collega dell'ANSA da Tokyo, un'attività molto sentita dal popolo giapponese. Tra l'altro è un'attività che richiede un sacco di finanziamenti pubblici e che quindi grava sulle tasche dei cittadini giapponesi, quindi non si capisce bene per quale motivo ci sia questa insistenza, se non c'è il tornaconto economico che dovrebbe essere alla base di questo. E quindi probabilmente a questo punto, se le attività di caccia non riescono a portare a casa la quantità di carne di balena sufficiente a perlomeno ammortizzare gli enormi costi che queste spedizioni comportano, è chiaro che il governo giapponese avrà delle difficoltà a giustificarlo davanti alla propria popolazione.
Sì, anche perché il settore, a quanto si legge perlomeno, è in difficoltà finanziaria e necessita di alcuni investimenti che probabilmente, come dire, per le casse del paese sarebbero abbastanza pesanti. Signor Mainini, lei nella sua esperienza come commissario, esperienza annosa ormai, ha avuto a che fare regolarmente anche con i giapponesi. Quanto è sorpreso da questa decisione?
Prima, secondo le informazioni che ho ricevuto, si tratta di un stop temporaneo, non è ancora nemmeno deciso se è la fine di questa caccia questa temporanea. Sorpresa non veramente, perché questi conflitti abbiamo già visto gli ultimi anni. E Anche ufficialmente, gli ultimi anni, le due, dunque la parte giapponese e anche Sea Shepherd, erano condannati dicendo che non rispettano le regole di alta mare. E adesso siamo certamente a un nuovo punto di, in parentesi, escalazione, che forza il Giappone di studiare la situazione. Però non credo che questo è già l'inizio della fine sopra la caccia del Giappone.
Sì. Antonio Fatiguso, questa retromarcia che lo ripetiamo e lo sottolineiamo è solo momentanea, perlomeno finora, è stata interpretata anche come un segnale di resa quasi, come dire, di debolezza in Giappone.
Bah, no, assolutamente. Io ritengo sia stata più che altro una scelta obbligata, nel senso che il tallonamento come dire, messo in atto dall'azione insistente di disturbo messa in atto dagli attivisti di Sea Shepherd ha spinto praticamente la flotta giapponese fuori dalle tradizionali rotte seguite dalle balene, per cui alla fine è stato molto più conveniente per loro sospendere che continuare a, come dire, una caccia inutile, perché, ripeto, sono stati spinti, e questo lo ha ammesso lo stesso fondatore della Sea Shepherd, cioè Paul Watson, sono riusciti a spingere appunto tutta la flottiglia giapponese fuori dalle tradizionali rotte migratorie seguite dalle balene.
Quindi la caccia
Però
sta
non...
diventando un business in questo senso, a queste condizioni poco redditizio.
Sì, ma ecco, è il valore che comunque viene dato diciamo alla caccia in quanto tale, cioè viene comunque considerata come un pezzo importante della tradizione giapponese. Allora io vi racconto no, l'anno scorso, ecco, ho avuto la possibilità diciamo, di seguire una conferenza stampa proprio sull'argomento da parte dell'allora ministro degli esteri. Allora, quindi alle domande, dice, per quale motivo continuate a dare la caccia alle balene, lui rispose, eravamo un gruppo diciamo, di giornalisti europei, e lui obiettò, ma anche voi nel Mediterraneo avete la pratica della mattanza, della caccia al tonno e così via.
Questo effettivamente volevo rilanciare proprio il professor Notar Bartolo su questo. Intanto io ringrazio Antonio Fatiguso che ha accettato di essere con noi per questi 10 minuti. Ti ringrazio e ti auguro buon
No,
lavoro.
figurati, ringrazio a voi e buona giornata.
Professor Notar Bartolo, appunto, da parte giapponese si sottolinea forse un po' l'ipocrisia. Nella critica occidentale, mattanza dei tonni, oppure più semplicemente anche le uccisioni di maiali, vitelli, mucche per cibarci comunque.
Sì, beh, questa è una vecchia storia, però perlomeno io non ritengo che le cose siano così facilmente comparabili, perché è chiaro che per mangiare carne bisogna uccidere un animale, su questo non c'è dubbio, e noi qui in Europa uccidiamo milioni di animali ogni mese, ogni anno, in quantità spaventose per nutrirci delle loro carni. Però innanzitutto una cosa è fuori di dubbio, che perlomeno tecnicamente è possibile uccidere un animale domestico senza sofferenza. Che poi questo nella norma molto spesso non venga fatto è una questione di far rispettare i regolamenti e fare le cose bene, però è possibile. Mentre invece uccidere una balena in mare con un arpione senza farla soffrire è una cosa sulla quale assolutamente non si può garantire. Qualche volta le balene muoiono sul colpo, però molto spesso invece muoiono con una quantità di sofferenza di grandissima durata, che è, a mio modo di vedere, un modo intollerabile di procurarsi della carne. E questa carne poi, tra l'altro, non la vuole quasi nessuno. Si dice che in Giappone la caccia alla balena è una tradizione, ma non è vero, perché è una tradizione in alcuni piccoli villaggi, di una parte del Giappone, il resto del Giappone ha cominciato a fare la caccia alla balena dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando MacArthur li ha spinti a mettere in atto un'industria di caccia alla balena. Quindi poi le tradizioni. Anche noi qui in Europa fino al secolo scorso avevamo la tradizione di avere lo schiavismo. Non è mica necessariamente vero che tutte le tradizioni debbano sempre continuare indefinitivamente. La società cambia, sì. e i nostri valori etici cambiano pure.
Volevo sentire il signor Mainini sulla questione della sofferenza dell'animale della balena. Si sa che la Svizzera all'interno della Commissione internazionale ha una posizione mediana, non sta né da una parte né con i favorevoli né con i contrari, sta a metà circa, proprio sul punto della sofferenza dell'animale.
Sì. Questo è un punto centrale anche dalla nostra politica, perché non vogliamo che animali devono soffrire per ragioni di uso di questi animali. Là abbiamo forse una differenza un po' comparato con la situazione o la posizione, adesso ha detto anche da parte del signor Bartolo, della Comunità Europea. Per noi si tratta di una forma di caccia. Dunque non parliamo qui di animali domesticati dove tutto succede sotto controllo, si tratta di una forma di caccia. Anche la caccia è praticata in tutti i paesi, anche in paesi che sono vigoramente contro la caccia sulle balene, come per esempio l'Australia, la Nuova Zelanda o anche i paesi europei. Adesso, durante una caccia, non si può garantire che l'animale è sempre ucciso immediatamente. Se parliamo di cervi, di cameli, di cavalli, di altri animali, non è possibile di garantirlo. Però questo è anche una vecchia discussione. Per noi si tratta di una forma di caccia dove tutti devono fare qualsiasi cosa è possibile per evitare che soffrano gli animali. Voglio unicamente corto riprendere quello che era detto prima in riguardo all'aspetto storico, culturale o anche economico. La caccia sulle balene certamente non è un fattore economico per il Giappone, e non penso che, se non è più economico, che questo sarebbe la ragione di terminare, perché tanti paesi investono quando vogliono tenere qualcosa, una cultura, non deve essere sempre alla fine un profitto che si vede. E la cosa particolare qui è che se c'è una soluzione politica, dunque se paesi parlano insieme, questa una soluzione potrebbe essere accettare. Qui ce ne abbiamo gruppi privati che contro un paese, e non posso immaginarmi che il Giappone terminerà la sua attività sotto la pressione di organizzazioni privati, anche se non è economicamente ragionevole che quello che fanno. Qui abbiamo un problema culturale, storico, politico e non economico.
C'è anche da dire che non sono solo gruppi privati, ma c'è anche per dire l'Australia che sta agendo in questo senso. Quando si parla di caccia alle balene, si pensa automaticamente, oltre che al Giappone, anche a paesi come la Norvegia e l'Islanda. La Norvegia fa parte della Commissione internazionale, ma opera una caccia alle balene anche a scopi commerciali, nonostante una moratoria in questo senso che esiste dal 1980. Sentiamo la reazione registrata alla decisione giapponese di Thor Haug, biologo marino all'Università di Tromsø, nell'estremo nord della Norvegia. Lo ha intervistato Daniel Bilenko.
La caccia dei giapponesi nell'Antartico era una caccia alle balene a scopi scientifici. Come scienziato ho apprezzato i risultati che ne sono scaturiti. Ad esempio alcuni dati genetici che segnalano la presenza di più di una specie di balenottera minore nell'Antartico. Ora sappiamo cosa mangiano, quanto mangiano. Sappiamo che lì vi è stato un cambiamento dell'ecosistema, a causa del quale le balenottere sono più magre di 20 anni fa. Una tendenza scienza legata alla diminuzione di krill in queste acque.
Ma perché è così importante questo tipo di ricerca scientifica?
Se si vuole ancora cacciare balene in futuro, è importante conoscere le riserve di balene e la loro identità, il loro ruolo nell'ecosistema. Nell'Antartico posso immaginare che ci potrà essere una caccia sostenibile così come c'è nelle nostre acque norvegesi.
Ecco, ma a proposito di sostenibilità, ci può illustrare il concetto per quanto riguarda la pesca norvegese con qualche dato?
La caccia alle balene norvegese ha scopi puramente commerciali e solo per questioni socio-economiche che essa perdura. Nelle nostre acque ogni estate vi sono 20 imbarcazioni che cacciano balenotteri minori, solo balenotteri minori. Sono imbarcazioni che non sono specializzate nella sola caccia alle balene, ma che sono attive tutto l'anno anche per altri tipi di pesca. Il numero di balene prese ammonta a 500 all'anno. Va detto che il balenottero minore non è una specie in pericolo di estinzione in tutte le aree in cui si trova, sia nell'Atlantico che nell'Antartico che nel Pacifico.
Ma l'opinione pubblica norvegese in che direzione spinge?
Non ha un peso rilevante sull'economia nazionale, ma la gente qui è generalmente favorevole alla caccia alle balene. La carne di balena è diventata molto popolare soprattutto in estate. Le pressioni vengono dall'estero. Il problema per il settore è la difficoltà di ottenere la licenza per esportare la carne. In realtà anche le associazioni ambientaliste locali sono piuttosto favorevoli alla caccia per la maniera sostenibile con cui viene condotta. Abbiamo anche ricerche che dimostrano come si prendano in seria considerazione gli aspetti legati al benessere dell'animale al momento della sua uccisione.
Quindi lei, come scienziato, non è preoccupato, mi pare di capire.
No, assolutamente no. Oggi esistono così tante ricerche che dimostrano che la caccia, quella legale perlomeno, è sostenibile. In Norvegia, ad esempio, il numero delle balene è nettamente al di sotto del livello di sostenibilità.
Tor Haug dell'Università norvegese di Tromsø. Rimaniamo al nord, rimaniamo all'estremo nord. Do il benvenuto a Tor Arnorsdottir, giornalista della radiotelevisione pubblica islandese. Grazie di essere con noi, buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, l'Islanda è un altro paese che, come la Norvegia che in questo senso non osserva la moratoria sulla caccia alle balene a scopi commerciali. La prima domanda che ti pongo è questa: come è stata recepita questa notizia dello stop giapponese nell'Antartide? È stata colta oppure è stata, non è stata rilevata?
È stata rivelata, sì, ma come una cosa minore, cioè direi che 20 persone se ne rendono conto. Non è la caccia di balena, non è una grande cosa qua, e ovviamente, cioè, è stata una parte tradizionale della storia dell'Islanda, così, ma nel senso economico, come in Norvegia, non è una grande cosa.
E come anche in Giappone, quindi almeno a sentire quanto si diceva prima.
È una cosa culturale, anche secondo me. I sondaggi mostrano che probabilmente verso il 70% della popolazione sostiene la caccia. E uno può dire, ma perché? E io dico, è probabilmente una domanda d'orgoglio nazionale, che l'Islanda non vuole che i paesi più grandi possano venire a dire cosa si può fare e che cosa no. Quindi pensa di avere il diritto di utilizzare le risorse marine viventi intorno all'isola, se è fatto con responsabilità, rispettando ovviamente tutti i contratti internazionali sulle specie in pericolo di estinzione. Così.
E questo lo è fatto, anche se poi la moratoria appunto non è osservata, perlomeno sul piano commerciale. Quindi.
Questa è una storia lunga, cioè moratoria l'Islanda non fa, l'Islanda è uscita dalla Commissione internazionale, poi rientrata con un... come si dice? Cioè, dicendo sì, rientriamo, però il moratorio a certe
condizioni.
Non vale per noi. Sì, a certe condizioni, ecco. E anche, secondo me, anche Perché il fatto è che gli Stati Uniti, la Russia, la Norvegia, Giappone, Groenlandia, loro cacciano anche le balene, gli Stati Uniti su una scala molto più grande di Islanda. E per quello, anche se cioè, sono magari 100 persone che hanno lavoro cacciare le balene, al massimo 100 persone. Economicamente non importante, non fa neanche parte della tradizione, sai, culinaria, perché non, le balene non erano cacciate dal 1986 fino al 2007, quindi c'è una generazione che non sa neanche come fare con la carne.
Sì, quindi in questo senso, visto che è legato soprattutto quindi a una sorta di tradizione, a una sorta di volersi imporre di fronte a eventuali ingerenze dall'estero, è presumibile che in futuro non cambieranno le cose, nel senso che l'Islanda rimarrà sulle sue posizioni in materia?
Dipende, perché io dico come una persona che vive in città, che sì, certo d'estate si mangia carne di balena, c'è balenottera minore, balenottera comune, carne benissima, buonissima, perché sappiamo che le stirpe sono di 25.000, 50.000, cioè 69 animali non sono tanti. Però io dico, a me non mi importa, e alla gente, quasi tutti, veramente non le importa, è solo la questione d'orgoglio. E quindi se ci costa di più, nel senso economico, che ci sarà un embargo oppure qualcosa succede nel senso internazionale, e sicuramente si può cambiare, ma è anche perché il discorso è stato molto ignorante, diciamo. La Svizzera dice, vabbè, se lo facciamo, seguiamo tutte le regole, fatto con responsabilità, non possiamo essere contro. E penso che sia questo che l'Islanda abbia cercato, capito, di avere una discussione sul livello scientifico. Non solo sentimentale, perché so che è anche un discorso molto
importante. Sì, chiaramente c'è molto un fattore emozionale in tutto questo. Professor Notar Bartolo, lo diceva anche l'interlocutore norvegese, la balenottera minore in realtà non è una specie in via di estinzione, quindi il discorso della sostenibilità ci potrebbe anche stare, oppure no?
Ma d'altro canto noi vediamo che le condizioni del mare, degli oceani, della biodiversità sono sempre più incerte, abbiamo tanti altri problemi, abbiamo il problema dell'overfishing, abbiamo il problema dell'inquinamento, abbiamo il problema soprattutto dei cambiamenti globali, di cui questi animali saranno probabilmente molto più vittime, più a rischio di tanti altri, perché sono al vertice delle reti alimentari. E quindi anche lì io non sarei così certo poter dire tanto non importa niente, cioè in aggiunta di tutto quello che gli sta succedendo per i motivi degli effetti antropici sull'ambiente, noi li andiamo anche a cacciare, e a me non pare un'ottima idea. Aggiungo che l'opinione del collega norvegese sulla validità della caccia scientifica, cosiddetta scientifica, del Giappone in Antartide è un'opinione assolutamente sua personale, perché invece noi sappiamo che questa è una scusa che viene utilizzata, e sappiamo bene che è stata proprio una decisione politica presa in Giappone di inventarsi delle attività di ricerca nell'Antartide per poterla giustificare.
Effettivamente questo è una cosa molto discussa, contro la quale si sta battendo anche la Svizzera, signor Mainini, giusto?
Sì, assolutamente, però penso che è importante di chiarificare due o tre cose. Adesso parliamo dalla caccia nell'Antartide.
Le chiedo di essere rapido, perché sì, ci avviciniamo alle 9.
Sì. E noi, quello che importa, è importante, è che per esempio sono migliaia di balene, piccoli anche, che sono matati ogni anno, sia direttamente o durante la pesca. E là, come ha detto anche il signor Bartolo, è giusto che ce ne sono altri fattori più pericolosi che per le balene che la caccia, perché qui parliamo di qualche animale, qualche centinaia, Però il problema con poluzione e altri fattori è molto più grande e là certamente c'è anche qualcosa da fare, non unicamente diciamo vedere questo piccolo aspetto sopra la parte balenera.
Io la ringrazio, signor Mainini, così come ringrazio il professor Notar Bartolo e ringrazio anche la giornalista che chiamerò Tora per non ingabolarmi in nuove pronunce islandesi. Grazie a tutti, torniamo domani 8.30 su Rete 1 e stasera in replica alle 19.30 su Rete 2 dalla redazione di Modem e da Nicola Lyon dal microfono. Buona giornata a tutti.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.